C'era anche un rappresentante dell'ambasciata cinese mercoledì 30 aprile all'inaugurazione del primo idrogenodotto sotterraneo in area urbana, primo al mondo. 1 chilometro di tubazione, 500 la dorsale principale, più gli allacci alle imprese Orafe nella zona industriale San Zeno di Arezzo. È nato tutto dalla convinzione dei 10 soci della cooperativa La Fabbrica del Sole, che ha coordinato il progetto in cui ha coinvolto diverse aziende. Ci hanno creduto la Regione Toscana e il Comune e la Provincia di Arezzo. Per ora parte una fase sperimentale. Emiliano Cecchini è uno dei soci della Fabbrica del Sole.
L'idrogeno che trasporta ad oggi è in massima parte un idrogeno ancora fossile, cioè un idrogeno che viene dal metano, e in piccola parte l'idrogeno rinnovabile che viene prodotto all'Idrolab da fotovoltaico e dai pannelli fotovoltaici e da un elettrolizzatore. In prospettiva questa parte di fotovoltaico, è già stato finanziato il progetto con la Regione Toscana, diventerà la parte preponderante, quindi potremmo dire che quasi tutto l'idrogeno sarà, se non tutto, sarà derivante da fotovoltaico.
Allora, io le chiedo questo: che differenza c'è tra l'idrogeno che producete ora e quello che produrrete col fotovoltaico? Quindi le chiedo, qual è la materia prima che utilizzate prevalentemente ora, quella verso cui tendete, e quali sono anche i prodotti di scarto dei due tipi di produzione?
Beh, ad oggi l'idrogeno è fornito da Sapio, che è l'azienda leader in Italia per la produzione di idrogeno, è prodotto rompendo la molecola del metano, che è CH4, e estraendo quell'idrogeno, quelle molecole di idrogeno, sono H2, proprio dalla molecola del metano. È un modo molto pulito e molto economico di produrre idrogeno. La cosa che vogliamo proporre noi è scindere la molecola di acqua, cioè H2O, scindere questa molecola e produrre H2 dalla molecola dell'acqua tramite l'energia solare. Ad oggi c'è un piccolo elettrolizzatore che fa quindi questa operazione presso l'Idrolab, e in futuro abbiamo già, appunto, come dicevo, preparato questa espansione del progetto per produrlo tutto da solare fotovoltaico.
Quindi in futuro lo scarto sarà solo vapore acqueo, adesso invece qual è lo scarto?
Adesso lo scarto da CH4, cioè da metano, è CO2. CO2 in purezza, può essere usata a scopi alimentari, medici o quant'altro, ma è sempre una CO2 che deriva dal metano, quindi una fonte esauribile di energia.
Senta, adesso la produzione dove avviene?
Dunque, adesso c'è una baia centrale di stoccaggio ad Arezzo con idrogeno che è prodotto da Sapio, da un steam reformer appunto del metano, e viene da Mantova questo fisicamente questo metano. La piccola parte di idrogeno che produciamo noi è prodotta sul posto, e questo vuole essere il paradigma per la fase successiva, cioè sul posto da solare produrre idrogeno.
Come avviene il trasferimento dai siti di produzione, come avviene adesso, come avverrà in futuro, e insomma questo idrogeno è direttamente utilizzato dai macchinari delle aziende Orafe a cui lo fornisce?
Sì, lei deve immaginare una tubazione del tutto analoga a quella del metano, cioè dell'idrogeno in bassa pressione a 3 bar, che viene veicolato attraverso una tubazione sotterranea e arriva dentro le aziende proprio con un rubinetto, come fosse quello del metano. Questo è il modo più sicuro di spacciare l'idrogeno. Da una centrale unica o da più parti sull'idrogenodotto dove si produce idrogeno, questo non cambia, il modo di fornire idrogeno proprio questo, dell'idrogeno dotto sotterraneo.
Sapio produce l'idrogeno dal metano. All'Idrolab, il laboratorio realizzato insieme all'idrogeno dotto, viene già prodotto dall'acqua. L'idrogeno dotto può essere usato anche per il teleriscaldamento?
Sì, più che il teleriscaldamento, sul posto viene prodotto, oltre alla corrente elettrica, il riscaldamento. Ad oggi l'idrogeno dotto è 1 chilometro, ha 4 di questi grossi generatori elettrici e di calore, che sul posto convertono l'idrogeno in corrente elettrica e calore. Questo è un po' il paradigma dell'energia distribuita, dove ognuno si produce tutta e sola quella energia di cui ha bisogno.
Ci spiega perché questo non avviene subito, perché c'è prima questa fase del metano, questa fase in cui l'idrogeno viene ricavato ancora dal metano?
Beh, questo ha a che fare con l'Italia probabilmente. Se lei pensa che il progetto è stato elaborato nel 2002, nel 2006 è stata posata la tubatura, dalla fine 2006, e solo oggi abbiamo avuto, due mesi fa, il certificato di prevenzione incendi per poter effettivamente immettere il metano nella tubazione. Sono passati 6 anni. Quindi ad oggi riusciamo a fare questo. Il finanziamento e l'interesse per fare la produzione da fotovoltaico è già stanziato, già c'è l'interesse. Speriamo entro fine anno di aprire il cantiere per fare anche questa cosa. Purtroppo spesso la burocrazia frena lo sviluppo tecnologico.
Emiliano Cecchini ha detto immettere metano nelle tubature, ma è stato solo un lapsus, voleva dire idrogeno. Le istituzioni locali hanno creduto nell'idrogeno dotto. La regione ha investito 400.000 euro. Claudio Martini, presidente della Regione Toscana.
Ma fino adesso abbiamo investito 400.000 euro, che sono una cifra abbastanza consistente, considerando che si tratta di progetti, diciamo, un po' pionieristici. Però abbiamo deciso di farlo perché siamo convinti che a medio-lungo termine l'idrogeno potrà essere una soluzione alternativa per la disponibilità energetica. Naturalmente un idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, non ottenuto attraverso l'uso di combustibili fossili, petrolio, carbone o anche il gas. Ci crediamo perché tutto sommato è una tecnologia per la quale in Toscana ci sono tante convinzioni, ci sono centri di ricerca, università che ci lavorano, tante piccole imprese che stanno cercando di studiare le forme di inserimento di questa energia all'interno del sistema produttivo o delle residenze, e poi perché siamo convinti che soltanto andando verso energie più pulite e anche, diciamo, non troppo costose, possiamo dare il nostro contributo, diciamo, all'obiettivo Kyoto.
Vi sentite soli in questo in Italia?
Ma, diciamo, tante altre esperienze non ci sono, però qua e là sull'idrogeno pulito qualcosa sta nascendo. Del resto c'è un lavoro che sta facendo con molta insistenza una personalità come Jeremy Rifkin, che sta propagandando questo sistema un po' in tutta Europa, e ha già avuto molta attenzione da parte dei deputati del Parlamento Europeo, di tante regioni in Europa. Io penso che prima o poi anche nel nostro paese questo avvenirà. Rifkin ha proposto, insomma, di costruire un vero e proprio distretto dell'idrogeno in Toscana, mettendo insieme tutte le tecnologie e le imprese esistenti. Noi ci stiamo lavorando, la cosa non è semplice, anche perché ci sono ancora limiti autorizzativi e burocratici abbastanza pesanti sulle sperimentazioni, sulla realizzazione di impianti di distribuzione dell'idrogeno. Insomma, ci sono ancora tanti limiti.
Ce la farete anche se in Italia si tornerà probabilmente presto a parlare di nucleare, visto che durante i dibattiti preelettorali era tornato in auge questa possibilità come soluzione alla crisi petrolifera?
Ma guardi, io aspetterei di vedere concretamente i programmi di governo e anche le scelte operative, perché in campagna elettorale se ne dicono tante, poi nel concreto dell'azione di governo, insomma, poi le cose possono anche cambiare. Io ricordo di aver ascoltato non molto tempo fa una dichiarazione, per esempio, di Altero Matteoli, che probabilmente avrà sempre una voce in capitolo sulle questioni di ambiente, infrastrutture, che, insomma, era molto scettico sul ritorno al nucleare, perché diceva ci vorranno molti, molti anni. Quindi aspettiamo di vedere.
Emiliano Cecchini, della Fabbrica del Sole, ci ha detto che ci è voluto tempo per ottenere la certificazione antincendio. Perché? Qual è la pericolosità specifica dell'idrogeno?
Ma l'idrogeno è la più piccola molecola esistente in natura, quindi è la più leggera e quindi la più volatile. Se si disperde idrogeno va esattamente sulla verticale, verso l'alto, senza spargersi come fanno altri gas come il GPL o il metano. Questo ha il vantaggio di avere, in caso di rottura, una fiamma molto verticale e quasi puntiforme sul punto di rottura, ha però la controindicazione, quindi sarebbe molto buono dal punto di vista della sicurezza, la controindicazione che la fiamma è molto calda, ben più calda di quella degli altri gas, GPL, metano, butano o quant'altro. Diciamo che ognuno di questi gas ha pro e contro, si tratta solo di familiarizzarsi con i pro e i contro di ogni gas. Ad Arezzo sono circa 20 anni che il distretto orafo, gli orafi, utilizzano idrogeno, circa 500.000 di cubi l'anno, quindi l'accettazione sociale di questo gas con i suoi pericoli e con i suoi vantaggi, diciamo, è piena, per cui Arezzo si è potuto partire con questa sperimentazione anche per questo motivo.
Quanto dura questa fase sperimentale?
Dunque, la fase sperimentale, la prima cosa da fare è capire qual è la vera domanda di idrogeno di questo piccolissimo, di questa piccola tubazione che abbiamo realizzato. Già due aziende hanno richiesto l'allaccio perché erano rimasti fuori da questa prima tubazione, le zone residenziali hanno già fatto domanda per essere allacciati, perché sicuramente l'immobile acquisterebbe di valore se fosse servito anche dall'idrogeno dotto. Dobbiamo vedere qual è la domanda reale di idrogeno, su questa poi possiamo costruire l'estensione dell'idrogeno anche con un sistema molto semplice che è venuto fuori durante i cantieri. Sopra l'idrogeno dotto è possibile posare un corrugato in cui stendere anche una fibra ottica, quindi dimezzando il costo dell'intervento.
L'idrogeno è conveniente per gli utenti?
Ma ecco, dipende dall'applicazione. Sicuramente ad uso industriale conviene usare l'idrogeno veicolato in questo modo, il prodotto dal sole e dall'acqua.
Perché?
Perché ad oggi, prima del progetto, il prezzo medio di un contratto per la fornitura di idrogeno qui da noi erano le vecchie 3.200 lire, il prezzo medio. Ora siamo sotto un euro. Noi daremo, tramite il nostro partner Sapio, idrogeno a meno di mezzo euro a metro cubo probabilmente, perché vogliamo rendere competitiva la corrente elettrica prodotta con l'idrogeno. Quindi per l'uso industriale si può raggiungere delle grandi economie, per l'uso domestico, dove per domestico intendo anche l'uso per i fornelli, per le cucine, per le caldaie dentro le case, per l'idrogeno, dobbiamo pensare che l'energia solare, una volta ammortizzato, ma ad oggi col conto energia si fa presto ad ammortizzare la spesa del fotovoltaico, la corrente elettrica è gratuita, per cui io ho una produzione quasi gratuita, c'è solo l'ammortamento dell'elettrolizzatore che nel peggiore dei casi ci provoca un 0,25 euro ogni metro cubo, il resto è un valore in più di risparmio. Quindi se è un euro il valore di un metro cubo di idrogeno, noi lo possiamo produrre a 0,25.
L'idrogeno dotto può diventare anche un distributore di energia per gli autoveicoli, solo per quelli che montano fuel cell.
È una membrana, una serie di membrane in serie, l'idrogeno attraversa la membrana, è una membrana cosiddetta a protoni, quindi gli elettroni rimangono a monte della membrana, passa il protone dell'idrogeno, si combina con l'ossigeno dell'aria atmosferica e fa il famoso vapore acqueo. A quel punto tra la parte a monte e la parte a valle della membrana ho una differenza di potenziale, una differenza di carica. Questa viene utilizzata per produrre la corrente elettrica. Queste fuel cell funzionano in maniera quindi pulita, a zero emissioni. Nel fare questa scissione, tra l'altro, si riscaldano, per cui oltre alla corrente elettrica si può produrre anche del calore, cioè dell'acqua calda.
Chissà se un giorno viaggeremo con le fuel cell sui nostri veicoli a emissione, vapore acqueo e basta.